scusate, mi sono dimenticata tra i vari eventi di promuovere il mio, che è quello del 19 ottobre. Rifacciamo il giro dei luoghi del punk come abbiamo fatto l'anno scorso, perché c'è stata molta richiesta e tanti sono rimasti fuori. E quindi iscrivetevi su Itaca, il Festival del Turismo Responsabile, e cercate i luoghi del punk. Ci saranno, cioè, noi ripercorreremo poi i luoghi, il Disco d'Oro, l'Osteria dell'Orsa, Piazza Maggiore, accompagnandovi con dei racconti, aneddoti dell'epoca. E ci sarà tra insomma, i relatori. Le guide siamo io, Cesare Ferioli, Roberto Colombari e Marina Zoni. Chiuso la parentesi,
Ci siamo
pubblicità
dimenticate
progresso.
anche di darvi il numero per i messaggi che è 333 180 94 94.
Poi dopo abbiamo ascoltato questo pezzo del post-contemporary psichedelico che abbiamo purtroppo perso venerdì scorso perché il concerto è saltato. E abbiamo ascoltato Nostalgia Ungiuda di Kuala Lumpur. Adesso però me lo devi spiegare
Aspetta, prima
questo
però
pezzo.
vorremmo concludere il discorso che stava facendo Valerio, che è molto interessante, su il... Dillo te,
No,
saprai
niente,
sicuro esprimere meglio di me.
su questa attitudine appunto un po' di culto del passato che è venuta emergendo negli ultimi anni, no? Anche la cosa che hai detto tu adesso, no? Riscopriamo i luoghi del... Ma va benissimo, non è che sto dicendo non bisogna farlo, eh? Va benissimo, riscopriamo, analizziamo meglio quello che è successo e che conseguenze ha avuto, benissimo. Però mi sembra che in generale così si stia tendendo un po' a concentrarsi troppo su quello che è stato, anche se è stato bello in tante occasioni. E non si pensi molto al presente e si abbia una visione molto pessimistica del presente, no? E si sia un generale disprezzo dei giovani, che però io appunto dico sempre quando mi dico questa cosa, ma sono figli vostri, li avete fatti voi, vabbè, quindi insomma, voglio dire,
Già.
cos'è che volete?
Già, posso
Cioè, allora,
dire che condivido in pieno. Il problema è che noi siamo vecchi e quindi parliamo di quello che conosciamo,
no,
ecco.
no, va bene, però
Sono i
ma io...
giovani che dovrebbero fare
Sì,
qualcosa.
no, ma io però quello che dico è, in generale, no, si ha un occhio, si sta molto in tutti i campi e si sta molto sulla difensiva. Non c'è non vedo un proiettarsi, no, nel presente e nel futuro con un minimo di decisione. Adesso non è qui, adesso qui più che altro parleremo di musica,
No,
eccetera.
però a me piace, cioè è giusto che parliamo anche di queste cose, perché dietro la musica ci sono sempre dei contenuti, dietro la musica ci sono sempre delle parole, delle persone che fanno la musica, e quindi capire che cos'è che spinge queste persone a farla è per
Magari
me è molto bello,
ti
interessante.
dico. Cerco di, siccome una cosa sono bravo a fare sono i motti, gli aforismi, però in due parole cerco di dirti come la vedo io, anche che cos'è post-contemporary. Come dire, oggi questo senso di pessimismo che c'è,
Disfattismo proprio
di
di
sfattismo,
guerra persa.
è dovuto a cosa? A un fenomeno che è stato progressivo e che oggi sta arrivando al suo compimento, cioè che sarebbe lo svuotamento dell'interiorità, no? Dovuto al fatto che siamo sempre, come dire, in una dimensione esteriore, soprattutto dovuto al fatto di questa interazione con le macchine, con la tecnologia. Quindi noi ci sentiamo progressivamente svuotati nella nostra interiorità e quindi, come dire, un disagio generale che proviene da questo. Ma questo è un processo che è iniziato 100 anni fa. che però oggi se ne parlava anche nella filosofia di 100 anni fa, ma anche se vuoi anche lo stesso Pirandello parla di questo, cioè dell'interiorità frammentata, no? E che a un certo punto così l'uomo non è più se stesso, perché appunto
le maschere
deve agire su vari livelli, e quindi è sempre tutta una finzione, che poi vabbè, l'uomo è finto per forza, perché nessuno sa cosa c'è nella testa degli altri, quindi bisogna partire dal presupposto che l'uomo comunque è finto per forza, no? Perché io non so cosa c'è nella tua testa adesso, e te non sai cosa c'è nella mia. Parliamo, ma non sappiamo cosa c'è dentro.
No, è vero, io delle volte penso, perché non siamo come i cani, che loro scodinzolano quando sono felici, sono veramente felici quando scodinzolano. Noi invece facciamo dei gran sorrisi così. Cioè, sono sicura che questa persona poi è veramente così contenta di vedermi.
Appunto. Cioè, quindi,
oppure
appunto,
ringhiano quando sono arrabbiati, no? Aggressivi. E noi magari dentro di noi stiamo ringhiando e invece mettiamo un bel sorrisone.
Certo, certo. Ma tante volte, diciamo, è inevitabile che sia così. Io però ho un così nutro dentro di me un moderato ottimismo e anche forzato un po', perché non vedo alternative, e nonostante questo svuotamento dell'interiorità, credo in un futuro di un'umanità potenziata e multiplanetaria, che si possa rigenerare andando su, così arrivando in altre, cioè la coscienza arrivando in altri pianeti potrebbe rigenerarsi, ecco, e così dando una svolta a questa contemporaneità un po' molto asfittica. No, ma questo insomma è una cosa molto, forse voi penserete molto ottimista, però insomma, diciamo, c'è questo, a mio avviso, questo spiraglio.
È uno slancio, e come tale è ben accetto. Cioè, sì. La proiezione è qualcosa di doveroso, quindi preferisco ascoltare anche il più la più improbabile delle visioni al più stanco e inutile dei
no,
momenti.
Ma,
quindi
Elon Musk, che è una delle figure pubbliche secondo me mondialmente più interessanti, anzi forse è l'unico che ha dei motivi di interesse per me, lui sostiene che arrivando su Marte si allargherà la nostra percezione e la nostra coscienza, per una serie di motivi anche tecnici, cioè che insomma che sarà più facile l'estensione della durata della vita, ma anche questa cosa
biologici.
Sì, l'estensione della durata della vita, io ci spero, perché io ho molte cose da fare e quindi spero di di finirle.
Non saremo noi a finire su Marte, però mi dispiace
No, lui ha detto che fosse
un'elite di pochi privilegiati.
No, ma nel giro di qualche anno potremmo arrivarci. E comunque va bene, adesso questa era una parentesi così generale.
Molto interessante invece.
Ecco, generale, ritorniamo sulla musica. Ecco, Nostalgia, un ghietto di Kuala Lumpur. Beh, questa non è molto difficile da spiegare, nel senso che il titolo già dice tutto, cioè era l'accenno alla solitudine mistica della vita nei grattacieli, era perché era un
verso potentissimo, cioè proprio c'è questa estrema malinconia, però proiettata appunto in uno scenario futuribile, no? Quindi anziché il poeta davanti alla nebbia, cioè ci sono queste che poi sono grattacieli illuminati o grattacieli oscuri, cioè come la...
No, lì il centro di Kuala Lumpur, come vedi di notte, se ho delle foto, è sempre tutto molto illuminato, sembra il centro di sembra Manhattan, no? Quindi io ecco, qui mi collego...
L'altro, diciamolo, tu hai vissuto molto tempo
in Malesia e Filippine.
Ah,
sì.
Ecco.
Però lì mi ricollego a quello che ti dicevo prima, no? Anche che in generale noi europei specialmente abbiamo un po' un disprezzo quando vediamo questi le città americane, no? Il gruppone dei grattacieli, ma le città dell'estremo oriente sono fatte tutte a modello di quelle americane, non di quelle europee. sono fatte tutte a modello di Manhattan, non a modello di
sì,
Milano.
La metropoli.
Quindi sono fatte, diciamo, uno stile americano. Però anche lì
è più replicabile, no? Se vogliamo.
Esatto.
Questo l'ha fatto anche vincere.
Esatto, ma in Estremo Oriente poi sono anche più originali, perché hanno fatto dei grattacieli anche tutti a spirale, sono anche più belli.
No, in Asia devo dire che ci sono. Io sono stata ad Astana in Kazakistan.
Uh-huh.
E la città è stata fatta da questo Nur Sultan, un ex presidente,
sì,
ma
sì,
un dittatore,
sì, sì, il padre padrone
amico
del
Putin.
Kazakistan.
E lui ha chiamato Norman Foster, un architetto inglese,
sì,
un archistar. Gli ha fatto fare, a parte che gli ha fatto fare tutto il centro secondo dei principi massonici,
mm-hmm,
cioè ci sono proprio tutti i riferimenti alla massoneria, e poi ci sono tutti questi palazzi fantascientifici molto, ho detto fantascientifici,
è stato bellissimo.
E ha fatto questi palazzi, sono, non ce n'è uno uguale là, non sono quei grattacieli che noi vediamo.
No, ho visto che Astana è una città super moderna, infatti. Sì.
Sono tutti fatti, sono tutti pazzeschi, però cioè in Asia vanno molto queste, gli architetti si sbizzarriscono, come anche, non so, Dubai, per esempio,
sì, sì,
ecco, un altro
lì, sì,
posto.
Sì, anche
Singapore.
Perché c'è un discorso di densità abitativa che va esaudito, quindi
ecco,
chi,
però io leggevo,
dove
che
lì?
Poi magari mi puoi confermare, che soprattutto anche in questi posti qua non ci sono piazze.
Ah beh, c'è, appunto, perché
non c'è la piazza dove
ritrovarsi. Così non puoi andare a protestare.
È veramente una cosa pazzesca, che non c'è la piazza. Cioè, per noi la piazza,
ma perché in stile,
per noi la piazza è qualche cosa di imprescindibile in una città. Loro non hanno le piazze, ma dove cavolo si trovano? Dove
penso
fanno
che, penso
le manifestazioni?
Penso che non si trovino. No, quelle penso che forse neanche se le...
Ma, no, ma ha ragione. Infatti, noi da europei vediamo queste cose con sospetto. Perché è proprio fatto, è il modello americano, cioè a New York non c'è la piazza, c'è il gruppo nel centro, Manhattan.
Beh, ci sono delle piazze a New York.
Sì,
eh?
Però non c'è, non è
Washington Park Square.
Certo, ma vabbè, io poi a New York non sono mai stato, non so, parlo così a naso.
Ci sono un sacco di piazze, Times Square.
Però sì, ma non c'è il concetto di piazza come da noi, di centro della città dove succedono gli eventi principali, insomma è un altro modo di intendere. Però io quello, comunque, per finire, quello che intendevo io lì è semplicemente che una nostalgia di un periodo che ho passato vivendo all'ultimo piano di uno di questi grattacieli, era un periodo per me anche bello. E mi piaceva anche stare lì, nonostante appunto per noi, molta gente da noi ha questi pregiudizi contro gli high rise, i grattacieli.
Quindi tu non ti sentivi alienato in questa dimensione?
Ma no, perché era un periodo in cui mi sentivo bene io, poi, no, e poi dopo mi piaceva vedere da così in alto tutto
sì, anche a me piacciono
il panorama, ecco, così insomma mi piaceva. Sì, ma che appunto sono cose che da noi non ci sono, perché diciamo da noi dei grattacieli così alti non ci sono, quindi uno non ha neanche la... Poi là addirittura fanno delle cose tipo il ristorante rotante sul grattacielo più alto della città. Quindi
sì, c'è questo elemento quasi circense, funambolico.
Sì,
no?
Cioè, quindi tu mentre ceni
stupire
all'ultimo piano del grattacielo.
Beh, quello lo fanno poi, c'è anche a Berlino,
beh, sì,
c'è
adesso
un po' questa cosa del grattacielo.
Beh, va bene.
Vogliamo,
scusate,
spostarci,
ecco,
come dire, dall'estremo sud-est all'estremo settentrione con un altro
benissimo, sì,
un altro brano di questo disco che, ripetiamo, si chiama Patriottismo Psichedelico, è uscito qualche mese fa per Musica di un Certo Livello. Poi dopo magari ci spieghi anche cos'è questo Patriottismo Psichedelico, che è anche il titolo di un tuo pamphlet, è una raccolta di...
No, è un libro, di vario...
con vario materiale.
Sì.
Vabbè, intanto ci andiamo ad ascoltare questo brano in cui la chitarra di Dario la fa da padrone proprio a fendenti quanto mai.
Esatto.
È già a posto? No, c'è di uno.
Il nord è severo, il nord è fosco. Il nord è torvo e sinistro. Artigiano di angosce predilette, questa cravatta è come un nodo scorsoio. Fratello delle tenebre, alleato del dolore e solitario. Si stagliano all'orizzonte i grattacieli come torri perfette che leggono il volere dei numi. Gli sponsor del suicidio si sono organizzati in consorzio ed io mi sovvengo al fine delle mie origini lapponi.
Estremo settentrione. Allora, dicevamo, proviamo a contingentare questo concetto del patriottismo psichedelico che affianca due termini che apparentemente sembrerebbero stridere.
Ecco, sì, che è un po' è quello che dicevo prima, insomma, il patriottismo... Diciamo, finora ha avuto una connotazione, qui il discorso sarebbe lungo, anche qui però come bravo fautore di motti dovrei essere in grado di sintetizzare. Come diceva Heidegger già un bel po' di tempo fa, il patriottismo inteso come patriottismo di classe, patriottismo di nazione, patriottismo di umanità, si è esaurito da molto tempo, cioè non ha più una forza trainante come poteva avere, no? Fino a qualche...
Sì, d'altronde sono venute meno queste entità, quindi,
ecco, quindi però d'altronde uno deve sempre tener conto quello che diceva Leopardi, secondo me, che solo nel patriottismo c'è grandezza, cioè solo nell'amore per le tue radici, le tue Che poi è chiaro, uno può anche non avere radici, cioè per esempio, perché quando si dice questo discorso, non so, io ho conosciuto figli di diplomatici che non avevano radici, sono venuti su, 3 anni in una città, 3 anni in un'altra nazione, quindi non è che tutti
sì,
hanno.
Sì, sì, è una patria che, come dire, che è qualcosa che ci costituisce, che ci contiene, ma non è necessariamente qualcosa di unico o di ancorato o di connotato in maniera. Quindi sì, esatto. Può essere qualcosa di molto liquido e astratto il patriottismo.
Sì, qualcosa di, anche quello, un work in progress, e può attraverso il nuovo confine del mondo globale, del pensiero individuale, no?
Sì.
Questa, la riflessione sul patriottismo, diciamo, è una riflessione aperta, per quello è psichedelico, per quello si spera che si allarghi questo concetto, no? E non, anche se appunto...
Se non è il patriottismo quello che viene, della nazione, come quello della Meloni, diciamo.
Ma in parte può essere anche quello, però quella cosa interessante della Meloni, secondo me, è che lei parte da un patriottismo un po' alla vecchia, un po' parrocchiale e provinciale, però poi secondo me lavorando, vedendo come sta andando il mondo, perché è costretta ad andare in giro eccetera, si è avvicinata a Musk, e questo secondo me è una cosa, a mio avviso, una cosa molto positiva, perché di tutte le persone di destra del mondo Musk è quello che guarda avanti, ma è l'unico o uno dei pochi, per quello a me è molto simpatico, no?
Perché... sinceramente a me proprio invece è una persona che mi fa abbastanza ribrezzo comunque.
Il discorso sarebbe
no,
sarebbe
non
lungo.
Dilunghiamoci, parliamo del tuo, vai avanti, spiegaci bene se, qual è questo progetto, questo post contemporary corporation.
Sì, diciamo hai 2 minuti e poi chiudiamo con questo,
esatto,
con questo altro brano che ci hai consigliato di mettere su.
No, infatti, ecco, allora, per concludere, vabbè, diciamo, di post contemporary corporation nella sua dimensione speculativa, ne ho parlato un po' anche adesso, no? E del patriottismo psichedelico nella sua dimensione, diciamo, rinnovata. Ci terrei per concludere a dire che questo pezzo che andrà è dell'album precedente, che si chiama Eroismo e Pagliaccismo. Nel frattempo erano usciti dei singoli in vinile, però insomma gli album sono 3, questo era il secondo e Patriottismo Psichedelico il terzo. E comunque ci tengo a ricordare che a Bologna dovevamo fare una specie di anteprima dell'album dal vivo, però purtroppo è stata rinviata e siccome il posto è all'aperto ed è lì al Parco della Montagnola, si dovrebbe fare il 19 ottobre, appunto nell'ambito di questa rassegna Frida nel Parco, lì al Parco della Montagnola a Bologna. Poi io mi sto organizzando per fare qualcosa sempre a Bologna, anche al chiuso in ottobre, in novembre o dicembre.
Ok, questo brano si chiama Inno delle Sacre Vergini di Sumatra. Vuoi dirci una cosa al volissimo per introdurlo?
Eh sì, è un po' collegato a quello di prima, cioè a Nostalgia Ungiuta di Kuala Lumpur, anche se questo invece che in Malesia è ambientato, diciamo, in Indonesia. E ci sono delle...
Tra l'altro dovete sapere che Valerio sta indossando un gilet di purissima fattura thailandese. Quindi è bello sentirlo parlare di queste cose.
L'avevo notato,
colori.
Una certa eleganza.
Sì, sì. Ecco. E quindi diciamo lì non siamo più a Kuala Lumpur, ma siamo a Medan, che è la capitale di Sumatra, dell'isola di Sumatra in Indonesia. E ci sono anche c'è un field recording all'inizio, che quando ero lì a Medan, insomma, sentivo, diciamo, questa cosa dell'Islam lì ti culla, cioè ci sono queste 4 volte al giorno questi
salmodiante,
questi muezzin che tu senti durante il Ramadan anche alle 3 di mattina, che è un po' così, insomma, però insomma è una cosa che uno capisce poi perché uno, le persone, diciamo, nascono e muoiono nell'Islam cullandosi in queste sicurezze che sono, come dire, che noi non abbiamo e che però così danno un senso alla loro vita, insomma.
E noi invece ci culliamo in questi tre minuti, salutiamo Valerio e ci vediamo
il 19
a Freda nel Parco. Grazie Valerio, grazie a tutti e a tutti.
Grazie, buonanotte, ciao.
Hello!